Il testo che abbiamo letto, come sempre succede nella liturgia, dice: in quel tempo Gesù prese con sé. In realtà, nel testo del Vangelo c'è scritto 8 giorni dopo. 8 giorni dopo che cosa? Era successo questo, che Gesù aveva fatto una piccola indagine tra i suoi discepoli per sapere chi dicesse la gente che lui fosse. Chi dice la gente che io sia? E lì gli danno varie risposte, alcuni dicono che sei Elia, altri dicono che sei Geremia o qualcun altro dei profeti. E poi Gesù dice: beh, d'accordo, questa è l'opinione della gente, ma voi chi dite che io sia? E Pietro, che ogni tanto indovina, non sempre, questa volta aveva indovinato, dice: tu sei il Messia, tu sei il Cristo. E Gesù dice che è vero, ma sarà il Messia in questo modo: dovrà andare a Gerusalemme, essere rifiutato, riprovato, condannato e messo a morte dai capi del popolo, dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dai farisei. E poi dice: se voi volete essere miei discepoli, e l'abbiamo letto in queste domeniche, dovete seguirmi, prendere la vostra croce. 8 giorni dopo questo Gesù dà un po' di rinforzo alla fede fragile dei nostri discepoli, dei suoi discepoli, e apre per un attimo, come il sipario, per far vedere chi è lui. Ecco perché il suo volto cambia d'aspetto. Noi chiamiamo questo episodio la trasfigurazione. È Gesù che per un attimo fa vedere che dentro la sua fragilità e la debolezza di uomo c'è dentro, tutta intera e con tutta la sua forza, la gloria di Dio. D'altra parte, il modo con cui il Vangelo ce lo racconta, a chi è un po' esperto di Bibbia, dà proprio l'idea che lì c'è Dio. Intanto si sale su un alto monte, secondo, compare una nube, questo abbiamo già ricordato, era apparso sul monte Sinai, quando Mosè ricevette le tavole della legge. E ancora, ci sono tutti questi orientamenti, lì è vero, lì c'è Dio. Tant'è vero che essi hanno un po' di paura, perché Dio non è da mettere in tasca. Noi diamo del tu, ma ci dimentichiamo qual è la sua grandezza. E inoltre ci sono due personaggi, Mosè ed Elia, sono i due massimi rappresentanti dell'Antico Testamento. Di che cosa parlano? La traduzione qui dice, in un italiano elegante, quasi un po' démodé, parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Noi sappiamo già cosa c'è a Gerusalemme, l'ha appena detto Gesù: io vado a Gerusalemme e là sarò condannato. La parola vera, con tutti i miei amici del ginnasio e del liceo, era exodos, esodo. Altro che dipartita, sembra che a cari vi saluto, io vado in viaggio. No, non è un viaggio, è l'esodo, la Pasqua. Dunque è molto chiaro. Gesù dice che il suo cammino attraverso la croce finisce alla gloria di Dio. Quindi non è uno sconfitto, non è un tagliato fuori, non è semplicemente in balia di altri che vincono su di lui. E allora ecco perché Pietro, che ha detto una cosa bella 8 giorni prima, subito sbaglia. Dice: facciamo qui 3 tende. E San Luca, che è un evangelista molto delicato, in genere non ama far brutta figura ai suoi personaggi, tantomeno agli apostoli, non manca di sottolineare che non sapeva quel che diceva. Che cosa ha detto di così grave? Cerco di spiegarmelo e di spiegarvelo, ci si può essere utile. In sostanza, Pietro, sapete cosa vuol fare con la sua osservazione? Vuole star fermo lì. Cioè, vuole entrare nella gloria di Dio senza passare per Gerusalemme. Tradotto, l'avete già capito, vuole la gloria della risurrezione di Dio senza la passione, la croce e la morte. Beh, penso che molti di noi abbiamo questo atteggiamento. Il Signore ci va bene quando ci costa poco, ci va bene quando ci fa stare gratuitamente dentro il risultato che Lui ci ha conquistato a caro prezzo sulla croce. Ma la settimana scorsa, con tutte le tentazioni che ci hanno raccontato, Gesù non ha scelto la via del successo, ha scelto la via della fedeltà. E dunque, ecco perché, mentre ha detto questa stupidaggine, nella nube si sente questa voce: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Dice Pietro, fatti passare l'idea di aver sempre delle visioni. La tua via, la via di tutti i credenti, è quella di ascoltare, non di vedere. La parola, non la visione. L'ascolto, fare spazio nel cuore. E allora certamente arriverai alla gloria, ma il cammino della comunità cristiana non è un cammino di successo in successo, non è un cammino di visioni. Ecco perché io sono un po' preoccupato, ce ne sono forse un po' troppe di visioni negli ultimi anni. Io non voglio mettere in discussione niente, per carità, beati quelli che le hanno, ma mi balla un po' l'occhio. Perché mi pare che sia della serie di San Pietro che non sa quello che si dice. Per carità, il Signore, che ha la sua grande libertà, la Madonna anche lei ha la sua bella libertà, può apparire a chi vuole. Ma guardate che alla fin fine anche le visioni, per essere giudicate vere o false, sapete a cosa si devono sottomettere? Alla parola. Perché la verità di quello che vedo o presumo di vedere non è definita da me. Sono delle persone che sono molto fantasiose, che hanno grande volontà, aspirano a avere questi slanci mistici, io gliele auguro, ma attenti bene, la verifica, la famosa prova del 9 è l'obbedienza, ascoltare l'eletto, Gesù, il suo Vangelo. Tanto è vero che la Chiesa, quando decide che delle visioni sono vere, decide sulla base del confronto col Vangelo. E poi non dice che sono vere, dice non c'è niente che osta al fatto che possono essere vere, perché non c'è niente contro il Vangelo, anzi. Quando una visione è buona, al massimo ripete il Vangelo, al massimo. Che c'è già tutto qui. Quindi allora quel cammino del cristiano, che è un cammino non sul monte con le tre tende dentro la gloria e la rivelazione di Dio. È vero che noi viviamo la Pasqua, siamo già risorti, ma siamo risorti rimanendo qui e rimanendo dentro le nostre debolezze, le nostre incoerenze. E la lotta è ancora dura, perché certamente è facile anche a noi come a Pietro entusiasmarci in certi momenti, ma la verità del nostro atteggiamento non è quell'entusiasmo passeggero, è la coerenza. Infatti Gesù, dopo che Pietro gli aveva detto 8 giorni prima la risposta giusta, dice i miei discepoli camminano dietro di me e prendono la loro croce ogni giorno, perché questa è la versione di San Luca, ogni giorno, e mi seguono. Il cristiano, il cammino di Quaresima, che cos'è? Diventare di buon orecchio sul Vangelo, ascoltare, confrontare il messaggio con la vita mia di tutti i giorni. Sono dei momenti, io ve li auguro, di andare via qualche giorno, qualche volta sono riuscito a star via in qualche eremo 2 o 3 giorni, e intanto non c'era mica nessuna seccatura, e questo è già una gran roba che può essere passata per misticismo, stiamoci attenti. E mi sentivo quasi beatificato, un cristiano non proprio perfetto, ma insomma quasi quasi sulla dirittura d'arrivo. Bastava tornare a casa e già il primo quarto d'ora era la più terribile e veritiera delle prove. Quel misticismo di poco prezzo, quello squarcio nei cieli perché si stava bene tranquilli, non c'era il telefono, non c'era il campanello, non c'era tutto il giro, non era il Signore, non era il Signore. Oh, era una cosa bella che è quella di staccare qualche volta, che aiuta, ma non è già il Signore. Bisogna poi ascoltarlo, ascoltarlo nella quotidianità. La campana suona, come sempre, puntualissima. Ecco, noi abbiamo delle partenze laboriose, dopodiché sono un po' lungo, però 4-5 minuti li perdiamo sempre a far partire questa macchina, Mi fermo qua, credo che sia sufficientemente chiaro, spero, ciò che il Signore ha tentato di dirci. Noi lo accogliamo e accogliendolo lo trasportiamo da questa celebrazione a quello che ci aspetta uscendo da quella porta, là dove il Signore ci ha messo, non dove forse qualche volta vorremmo essere, a poco prezzo, no, dentro la vita a caro prezzo che Lui sta scegliendo per noi.